Sì, sono titoli, vedremo in seguito già accennati questa mattina quando abbiamo spiegato la prima visione, quella visione del figlio dell'uomo che rappresenta appunto la immagine del Cristo risorto, il Cristo glorioso. Però prima di entrare in questo argomento dobbiamo concludere la mattinata, dopo le tre visioni, quella del figlio dell'uomo, e quella dell'agnello, abbiamo soltanto visto la prima, ora cerchiamo di analizzare la seconda. Diciamo che è importante come l'autore ha inserito queste visioni nella struttura letteraria del libro, perché servono per impostare il messaggio che è contenuto in esso, sono come delle chiavi di lettura. La prima parte dell'Apocalisse si comprende alla luce di questa immagine, questa figura del figlio dell'uomo, dell'umanità che ha raggiunto il massimo della condizione divina, questa umanità dove risplende questa luce del divino. E così si devono capire poi il resto del messaggio presente in questa prima parte. Si diceva che per comprendere questa visione bisognava considerare il contesto. Abbiamo spiegato questa mattina che ciò accade nel giorno del Signore, la domenica, dies domenica, in latino, e si trova nell'isola di Patmos, quindi sulla terra, questo isolotto dove lui ha avuto questa visione. Ora, nella seconda parte del libro cambia un po' il contesto, perché l'autore viene invitato a salire in alto. Al capitolo 4, dove comincia la seconda parte del libro, si dice: ecco, vidi una porta aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Poi vivemmi nello spirito, o devi una esperienza forte nello spirito. Vedete, la prima visione riguarda l'ambito, possiamo dire, della terra, la nostra situazione reale dove ci troviamo, perché si sta parlando delle comunità, delle chiese. Ora l'autore cambia contesto, in maniera figurata si dice che è salito nell'ambito del divino, perché da questo ambito, sempre con l'idea che bisogna cambiare l'ottica, da questo ambito lui deve contemplare, dice qui il testo, le cose che devono accadere. Che cose devono accadere? Non sono delle profezie, non è che le vengono rivelate delle cose nascoste o dei misteri arcani, no. Si tratta di comprendere il disegno di Dio, il suo progetto, alla luce della parola del Cristo. Questo disegno non era stato mai svelato, o si era intuito in maniera parziale, tutto quello che è accaduto prima della venuta del Cristo. I profeti, altri autori dell'Antico Testamento hanno intuito qualcosa in questo disegno, ma non sono stati capaci di svelarlo. Chi lo svela? Il Cristo, vedremo ora poco. Allora, l'autore, in maniera figurata, si dice che l'esperienza che fa nello spirito è quella di sentirsi proprio nell'ambito del divino, perché proprio da questo ambito si può comprendere meglio le cose che devono accadere, cioè come questo disegno di Dio che il Cristo ci rivela ci permette di dare una lettura, possiamo dire una lettura reale, autentica, profonda della storia. Il problema dell'essere umano, il problema delle comunità, è che non sanno leggere veramente le cose come accadono. Cioè, il problema è quello di lasciarsi condizionare dalle apparenze. Per cui c'è tanto male, conseguenza è il male quello che vince. Per cui ci sono situazioni di potere che contano, anche a me interessa il potere, altrimenti non combino nulla. O ci sono delle situazioni che mi possono creare paura o mi possono mettere in pericolo, bisogna evitare, cioè, queste sono le apparenze che bisogna superare per poter leggere la mente come cammina la nostra storia e come noi, come in quanto comunità di credenti, ci mettiamo e siamo inseriti in questa storia. Quindi non basta soltanto leggere, saper leggere come stanno le cose, o interpretare come stanno le cose, ma bisogna anche trovare i modi di agire, di intervenire, perché queste cose prendano un diritto secondo il disegno di Dio che ci viene rivelato da Cristo, secondo appunto la persona del Cristo. Ma vedete, la seconda parte dell'Apocalisse è molto più complessa, perché la prima parte riguarda la situazione delle chiese, che vedremo in seguito. La seconda parte è come queste comunità si sono inserite nella storia e come possono dare una lettura adeguata, corretta, degli eventi di questa storia. Cioè, se io continuo a pensare che la storia è fondata o è strutturata secondo un rapporto di comando e di dominio e di sottomissione, per cui bisogna che qualcuno comandi ed altri si sottomettano, è ovvio che io farò una lettura della storia che non corrisponderà al piano di Dio, perché in questa maniera non si possono comprendere mai le cose. Cioè, si giustificano situazioni che sono quelle frutto dell'ambizione, della prepotenza, dell'ingordigia umana, ma non proprio quello che riguarda il disegno di Dio per l'umanità. Allora bisogna rompere, possiamo dire, queste logiche ed entrare nel vero significato delle cose, e questo, ripeto, ce lo insegna il Cristo. Ecco per quale motivo, quando l'autore dell'Apocalisse sale nell'ambito del divino, viene invitato, dice, vidi una porta aperta nel cielo che mi disse sali quassù, quindi a cospetto di Dio viene invitato Giovanni per guardare questa realtà proprio dalla stessa ottica divina. Una volta che questo avviene, viene presentata appunto la visione, la seconda visione del Cristo, con il titolo che viene dato, che è quella dell'agnello. Ecco, non usa più l'immagine dell'uomo che serviva nella prima parte, adesso c'è un'immagine che sia ancora molto più incisiva per comprendere in che maniera si svolge questo piano divino o il disegno di Dio per l'umanità. Allora vediamo questa figura del Cristo agnello. Possiamo leggere, siamo al capitolo quinto, io ho messo qui il testo a partire dal versetto sesto, però possiamo leggere qualche versetto prima, perché ci aiuta a comprendere meglio la visione. Cominciamo, leggiamo proprio fin dal primo versetto del capitolo quinto. E vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto, perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e di dunque aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi ritti in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi, un agnello come sgottato, con un taglio alla gola. Egli aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono, eccetera, eccetera. Poi lo apre e viene con tutta la descrizione successiva. Allora, a noi ci interessa questa visione, la seconda, perché è la figura questa dell'agnello, quella che più rappresenta il Cristo, o il titolo, agnello, è quello che più rappresenta il Cristo nell'Apocalisse, soprattutto in questa seconda parte. E non soltanto un agnello, ma un agnello sempre con il taglio alla gola. Ci interessa questo accenno, ora lo spiegheremo perché è importante per comprenderlo. E basta sapere che il termine agnello nell'Apocalisse vedete che quando si legge questo testo ha a che fare con i numeri. Lui giocava molto con le cifre, le cifre non soltanto un valore aritmetico, ma servono anche per entrare meglio nel contenuto delle cose. A volte le cifre ci servono per leggere la realtà in maniera più profonda. Allora, se mettiamo a contare quante volte l'autore adopera il termine agnello riferito a Cristo, nell'Apocalisse, viene usato 28 volte. Quindi agnello, riferito a Cristo, viene usato 28 volte. Ora 28 è il risultato di 7 per 4. il numero 7 in gioco. Il 7 è la totalità e la perfezione, quindi vuol dire che questo agnello rappresenta la perfezione in quanto esso è quello che comunica, che svela, abbiamo sentito la visione, io piangevo perché nessuno era stato mai capace di capire questo disegno. Ecco l'agnello, in maniera totale, dice che lui, con questo 7, vuole insistere sulla realtà del Cristo come colui che dando la vita, questo significa il taglio alla gola, permette di dare una lettura esatta della storia e di svelare appunto per noi il disegno di Dio. E si dice appunto questo 7 che questa perfezione, non c'è nessuno che possa fare questa cosa se non è Cristo, moltiplicato per 4, il 4 è un altro numero che ritorna nell'Apocalisse, che vuol dire l'umanità nella sua, possiamo dire, diversità, la maniera di elencare in antico il mondo conosciuto e usando 4 elementi. Diceva i 4 venti, o i 4 angoli della terra, o i 4 punti cardinali. Quindi vuol dire che quello che il Cristo ha fatto, in quanto è colui che ha svelato, che ha aperto questo libro, che ci ha fatto conoscere il contenuto del disegno di Dio, questo è per tutta la terra. Non è più per un popolo in particolare, non ci sono delle comunità di eletti che loro ricevono in esclusiva questo messaggio, ma tutta la terra ne deve usufruire di questa appunto apertura che il Cristo ha fatto riguardo il disegno del Cristo. Quindi è importante, vedete come le cifre non sono soltanto delle ripetizioni, che sia 28, che sia 30, a noi che ci importa, invece no, 28 è una maniera di leggere in maniera in modo più preciso questa figura anche della mente. Vabbè. Da queste 28 volte, 7 volte il termine agnello è sempre legato al termine Dio. Quindi si parla di Dio e di agnello. Questo per far comprendere come non si può, abbiamo detto nella prima parte, sulla figura, è una visione, che il figlio dell'uomo rasprende il massimo della condizione divina, quindi non si può separare l'uomo da Dio, Dio dall'uomo. Questa storia dell'agnello ce lo ricordo ulteriormente, non si può separare colui che legge il disegno di Dio, colui che ce lo interpreta, da questo disegno stesso, no? Sono sempre uniti. Comunque le volte che vengono messe insieme, sette di risparmio, ma per dire come l'autore ha associato per 7 volte di nuovo la totalità, la figura dell'agnello alla figura di Dio. Ecco, il termine agnello, che penso che Alberto l'abbia anche spiegato in questi giorni parlando di Giovanni, già sappiamo che ha forti radici bibliche. Qui si accenna in maniera particolare perché viene fatta una descrizione dell'agnello, no? Si dice che l'agnello ha un taglio alla gola, ma si dice allo stesso tempo che è in piedi, che ha 7 corna e 7 occhi. Alberto, ti scrive qualcosa?
Sì. C'è da togliere l'auto rossa parcheggiata davanti alla farmacia. C'è un'auto rossa.
Qualcuno ha lasciato un'auto rossa parcheggiata davanti alla farmacia di Montefano? Ecco. Ok. È arrivato l'angelo, messaggero, Allora, quello che interessa all'autore dell'Apocalisse, sta parlando del Cristo, è che lui viene presentato come appunto colui che ha ricevuto una morte violenta. Il taglio alla gola vuol dire stato esortato, una morte violenta. Però è in piedi, quindi in piedi e senza arredamento del risorto. Quindi questa morte violenta è stata superata, c'è stata una forza di risurrezione capace di appunto far sì che il Cristo non sia stato ingoiato dalla morte, ma sia stato lui a superare questa morte. Però è interessante che, parlando della risurrezione del Cristo, l'autore ci tenga proprio a insistere su questo taglio alla gola. Vedete, cosa vuol dire l'autore così? Dice che le tracce di questa morte in Gesù rimangono indelebili. Cioè, queste tracce sono la testimonianza più chiara dell'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Questo amore che si è manifestato nel Figlio. È la stessa immagine che troviamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù risorto si manifesta ai discepoli, e che cosa fa per primo? Mostrò le piaghe delle mani e del costato. Cioè, questo segno dell'amore non lo cancella nessuno. Tutto quello che uno fa per amore dell'altro, questo non si perde mai, non si cancella mai, ma rimane come traccia indelebile, no? E questo è importante per comprendere l'originalità e la forza, vedremo come, di questo agnello. Quindi l'agnello ha superato gli effetti della morte, è in piedi, è lui che ha ristabilito la comunione di Dio con tutti gli uomini, e poi si dice che, ovviamente su questa morte violenta l'autore ne farà ulteriormente allusione quando parlerà anche del sangue, nell'Apocalisse si parla di questo sangue che è stato dato dal Cristo come espressione del suo amore incondizionato, per quattro volte si parla di un sangue che ha servito per riscattare, per comprare, per vincere o per liberare. Quindi il sangue ha una funzione positiva. Quando nell'Antico Testamento il sangue è fuori dell'organismo umano, si sta parlando di violenza. Il sangue non può essere al di fuori dell'organismo del corpo umano. Quando è fuori, direte che c'è una morte violenta. Però anche vedete che questi effetti della morte violenta vengono trasformati in qualcosa di vitale, perché questo sangue che ha liberato, che ha riscattato, che ha comprato e che ha fatto vincere. Ecco allora l'immagine di liberazione e di salvezza per tutta l'umanità di questo agnello ricorda appunto quello che Alberto già vi ha spiegato nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene indicato dal Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. D'accordo? Ecco allora, in Apocalisse lo stesso, noi dobbiamo interpretare questo agnello, attenzione, non in chiave sacrificale. Noi normalmente lo conosciamo l'agnello immolato, l'immolazione ricorda quei sacrifici, quanto in chiave pasquale, cioè l'autore sta facendo una rilettura del libro dell'Esodo. E allora quello che fa, vuole comunicare ai suoi lettori, al gruppo dei credenti, è che il vero Esodo, la vera liberazione, non è stato quello di Mosè, che finì in un fallimento totale, e dove è avvenuta la più grande apostasia del popolo nei confronti di Dio, no? Fatto che compare quel famoso vitello d'oro. Ma il vero esodo è quello che Gesù ha compiuto con la sua vita e la sua parola. E allora l'autore dell'Apocalisse vuole riflettere su questo: in che modo noi siamo stati liberati da un sistema di morte per fare un'esperienza di vita nuova con Gesù, come costruendo appunto il suo regno, cioè entrando in una terra che non è quella legata a una geografia particolare, ma a una dimensione, a una società nuova dove si possano vivere i valori del regno. Allora l'autore cambia completamente quello che era il registro dell'Antico Testamento di questo agnello che è stato ucciso perché gli israeliti potessero uscire quella notte dall'Egitto e avviare questo processo di liberazione. Vedete la differenza? Nella notte di Pasqua un agnello ha salvato il popolo di Israele da quella morte che l'angelo del Signore ha inflitto su tutti i primogeniti dall'Egitto. Cosa hanno fatto con l'agnello? Hanno preso il sangue, l'hanno messo sulle porte delle case, quando quella notte famosa di Pasqua l'angelo del Signore, l'angelo della morte è passato per le case dell'Egitto, dove c'era il sangue sulle porte, lì non sono entrati e quelli hanno salvato la pelle e hanno potuto partire. Allora, la differenza che qui sta facendo Giovanni con appunto la storia dell'Esodo è che per dare una vera liberazione non bisogna provocare la morte di nessuno, o perlomeno perché io viva bisogna che io vi faccia fuori. Ma questa vera liberazione non sarà più con quella di un animale che ha fatto sì che il popolo di Israele venga liberato da quel sterminatore, ma tutti i primogeniti dell'Egitto, pensate anche i primogeniti degli schiavi, ma cosa c'entravano loro? Poveracci, erano disgraziati come questi, ma anche loro hanno dovuto morire. Quindi è una strage, una catastrofe immane, ecco, non più si può parlare così di liberazione. Ma la liberazione, come vedremo subito, è quella che viene da chi per amore offre la vita per tutti, e non più per un gruppetto in particolare, che gli sta simpatico e sta a cuore. Quindi questo è il distintivo di Gesù, e vedremo anche nell'Apocalisse, si può vedere al capitolo 15, quando ci saranno anche questi che seguono l'agnello, si parlerà anche del mare, un mare come cristallo, quindi questo passaggio del mare, per avviare questo nuovo esodo, questa liberazione che finalmente si compie con il Cristo. Ecco, l'autore dà alcuni altri particolari che sono interessanti per comprendere la figura dell'agnello. Si dice che sta in piedi d'accordo, questo vuol dire risurrezione, vuol dire vitalità, la morte non ha potuto così spegnere quella vita che c'era in Cristo, ma si dice che sta in mezzo al trono. Il trono è una delle figure che caratterizzano l'Apocalisse per parlare della Signoria di Dio su tutta la storia. Capitolo 4, noi l'abbiamo saltato, siamo partiti al capitolo 5, ma il capitolo 4, quando Giovanni viene invitato a salire nell'ambito del divino, quello che vede è un trono e fa parlare di Dio senza nominarlo, ma soltanto attraverso questa immagine del trono. Quindi il trono è la sede del comando, questo è ovvio. Però Giovanni vuole svuotare questa immagine del comando da tutte quelle, possiamo dire, elementi che noi stessi abbiamo messo quando si parla appunto della sede dell'autorità, cioè di assoluto, di prepotente, di inavvicinabile, tutto quello che volete, cioè il potere assoluto che domina sugli altri e che nessuno può contestare. Giovanni vuole svuotare l'immagine del trono da questi riferimenti che fanno parte del nostro vedere, diciamo, con le cose. E allora si dice che l'agnello sta al centro del trono. Quindi su questo trono siede qualcuno, sappiamo che è Dio, però al centro del trono si trova l'agnello. Questa è una maniera di dire che Dio si identifica di nuovo con Gesù. E che questo governo, se vogliamo usare il termine governo, questa maniera di portare avanti la storia, non si fa con un potere assoluto, con un dominio incontestato sulle creature, ma si fa secondo questo modello dell'agnello, del Cristo, cioè attraverso del dono della vita, cioè comunicando sempre vita incessante all'umanità. Quindi questo è l'unico governo che Dio riconosce e che l'autore dell'Apocalisse ci ricorda. E vedete, questo governo è talmente, possiamo dire, del tutto anomalo, che su questo trono si possono sedere tutti quelli che vogliono collaborare con lui, con il Signore. Quindi non è un posto a piatta unica, che è quello del comando, ma è una possibilità che tutti hanno di collaborare con Dio nel portare avanti il suo progetto. E per comprendere che questo progetto si realizza, identifica il trono con l'agnello. Al centro del trono si trova proprio l'agnello. Ecco, questa immagine dell'agnello viene ulteriormente spiegata con le sette corna e i sette occhi. Anche questo, vediamo di nuovo la cifra 7, sette corna, sette occhi. Il 7, abbiamo detto che è il numero del divino, è la cifra con la quale Dio si manifesta, con la quale Dio agisce nella storia attraverso il numero della perfezione, della completezza, quello che volete. Il corno è il simbolo di potenza, è la potenza. Quindi in questo agnello che ha subito una morte violenta si manifesta il massimo della potenza, ovviamente della potenza divina. Un altro testo nel Nuovo Testamento per parlare di corno come potenza si trova nel Benedictus, in quella specie di inno che Zaccaria intona con la nascita del Battista. Dico la citazione Luca 1,69, noi diciamo ha dato a noi una salvezza potente, no? Il testo dice ci ha dato un corno di salvezza, questo dice il testo greco, ci ha dato un corno di salvezza, cioè questa è l'espressione che noi traduciamo, una salvezza potente, perché corno vuol dire potenza. Quindi questo agnello che manifesta una sua vulnerabilità, che porta in maniera indelebile quel taglio alla gola, ha tutta la potenza del divino, tutta la forza del divino è concentrato in sé. E allo stesso tempo si parla di sette occhi, l'occhio riguarda sempre l'organo, in questo senso possiamo dire, del vedere, del comprendere, del conoscere, quindi l'organo della coscienza, e questa forza che ha in Cristo di vedere e di incidere nella storia nel modo più positivo possibile. Vedete, si diceva questa mattina il fatto che si dica sette occhi, e lui spiega che ce ne sono i sette spiriti di Dio, bastava dire uno spirito. Invece il fatto di calarsi sulla cifra 7 vuol dire che lo spirito agisce tenendo in conto la diversità di ciascuno di noi, e questo è fondamentale per comprendere la ricchezza della comunità cristiana. Cioè, lo spirito non ci omologa o non ci rende omogenei, non fa violenza dicendo tutti la pensiamo così, tutti ci vestiamo in questa maniera, tutti dicono no, ma lo spirito rispetta la sensibilità di ciascuno, perché ognuno secondo il proprio modo di essere possa tirare il meglio che c'è in lui. Allora, questi occhi che ci sono nell'agnello significa questa capacità di incidere positivamente nella storia. Conosce, vede la storia, vede la nostra realtà, la nostra vita, con tutto quello che è diverso, di ricco e di buono c'è in essa. Vedete, questo è molto importante, perché sicuramente con questo accenno al 7, come occhio, come visione, l'agnello Signore riesce a vedere molto meglio di noi le cose. Noi dovremmo imparare a vedere le cose come le vede lui. Certo che noi dovremmo saper distinguere quello che è buono da quello che è male, quello che è nocivo da quello che è la vita, senza lasciarsi prendere l'apparente. Ma spesso siamo talmente condizionati da una educazione, da una società, da un passato, che a volte riteniamo male o sbagliato o non giusto quello che agli occhi del Signore possono essere come vuole. Quindi bisogna aprirsi a questa richiesta del vedere, per farsi che il Signore, che rispetta la diversità, ci insegna a rispettare altrettanto la diversità, perché in questa maniera possiamo superare tante volte dei blocchi per cui riteniamo che questo è sbagliato. Perché? Perché è diverso da noi, perché non fa parte del nostro schema, della nostra cultura. Questo è un pericolo, vedete, che blocca anche il bene della comunità. Quindi i sette occhi dell'agnello è importante per parlare di questa azione efficace del Cristo nella storia, di questo suo intervenire guardando e conoscendo le cose veramente come stanno, ma anche stimolando ognuno di noi a far sì che possiamo rispondere a questa sua maniera di vedere e di conoscere la storia. Ecco, allora, l'autore, vedete, ha creato un'immagine piuttosto complessa, vedendo questo agnello con il taglio alla gola, il piede al centro del trono, con le sette corna, i sette occhi, questo sguardo che è capace di vedere tutto quello che c'è di buono, ricorda le prime parole della Genesi, Dio vide che tutto era molto buono, che tutto era buono, questa bontà capace di insinuarsi nella storia e nelle opere degli uomini, e l'autore sta dicendo appunto come l'agnello e Dio sono della stessa parità, hanno la stessa parità, la stessa uguaglianza, quindi non si possono separare queste due figure, perché questi simboli delle corna, degli occhi, riguarderebbero la pienezza del divino, che quindi non applicati di nuovo a Cristo sotto la forma dell'agnello. Quando dicevamo questa mattina che l'autore dell'Apocalisse vede il figlio dell'uomo in mezzo ai sette candelabri, ricordate, si sa che i sette candelabri sono le sette chiese, la chiesa nella sua condizione terrena, era interessante dire che si trova in mezzo a questi candelabri, come adesso parlando dell'agnello si dice che si trova in mezzo al trono. Perché questo mettere ovviamente il Cristo è al centro, centro della vita delle comunità, al centro di questa presenza di Dio nella storia. Però è molto importante che si parli di essere al centro, perché questo evita di cadere nel pericolo delle gerarchie. Vedete, Gesù non è al di sopra delle comunità, noi dobbiamo guardare in alto per trovarlo, ma dobbiamo guardare verso la direzione davanti a noi per incontrarlo. E lo stesso parlando del trono, non è che lui si trova in un posto più alto o più basso, ci sono, no, lo stesso organo di governo al centro si trova proprio il Cristo, uomo come noi. Quindi è una maniera di parlare di questa uguaglianza tra Dio e il Cristo, ovviamente, ma tra Dio e l'uomo. È una maniera di riconfermare quello che si diceva questa mattina, che con Gesù non si può più separare l'umano dal divino. E se noi diciamo che l'incarnazione è la divinizzazione dell'uomo, col mistero di Dio che si fa uomo, non è d'accordo, ma è ancora con un molto più profondo dire che l'incarnazione è l'umanizzazione di Dio. Dio è diventato pienamente umano e non c'è un altro modo di conoscerlo se non attraverso questa uguaglianza che ha creato, che ha stabilito con ognuno di noi. Ecco, l'autore dell'Apocalisse in questa seconda visione ci presenta lo stesso il gioco che abbiamo trovato nella visione precedente. Lui sente una cosa e ne vede una cosa diversa. Vi ricordate che stamattina sentì una voce di tromba, la voce di Dio, mi giro per un uomo. Adesso lui sente, quando piange perché nessuno può aprire questo libro, che uno dei ragazzi dice, va bene, il leone di Giuda, la radice di Davide, questo ha vinto e questo ha diversi vinto. Ecco, questi sono due titoli messianici che il giudaismo applicava alla figura del re consacrato che dovrebbe appunto portare la salvezza del popolo. Il titolo della il leone di Giuda è una profezia che viene data appunto a questa tribù dicendo che da Giuda sorgerà un leone che vincerà i nemici del popolo. Così come la radice di Davide è una ripresa in testo dell'Antico Testamento, non esatto, io ho detto che l'autore non cita mai letteralmente e non troverete mai la radice di Davide da nessuna parte nell'Antico Testamento, troverete la radice di Jesse nel capitolo undicesimo di Isaia. Però lui ha ritoccato quell'esitazione, vedete? Perché anche questa radice di Jesse era un titolo messianico, il messia davidico, doveva essere un virgulto di questa stirpe che era regata, di Jesse. Allora l'autore sta facendo di nuovo lo stesso gioco. Lui sente, secondo quello che la tradizione stabilita, chi deve leggere e chi deve aprire questo disegno di Dio. Ma quando lui va a vedere non trova né un leone nella radice di Dante, ma trova un agnello. C'è una specie di capovolgimento totale di tutta una antichissima tradizione molto attesa riguardo la figura del Messia. Il Messia non vincerà come un leone con la forza, annullando i suoi nemici, non sarà soltanto un discendente di Davide, infatti dice che è la radice di Davide, ma la radice non è generata da Davide, ma Davide è generato da questa radice. Allora la maniera di cambiare queste immagini, che per la mentalità giudaica erano fortissime, mai si era associato la figura del Messia a un agnello, mai troverete in tutta la letteratura biblica, nella letteratura apocalittica giudaica si parla di un caprone, ma non nel libro di Enoch, ma non è relazionato tanto alla figura del Messia, mai per parlare del Messia si poteva scegliere un'immagine meno adatta come quella dell'agnello. Quella che serviva era quella del leone, un leone inferocito. Allora l'autore ha fatto di nuovo questo gioco. Lui sente una cosa, ma vede un'altra. Questo significa entrare nella vera prospettiva divina. Noi spesso siamo abituati a sentire delle cose, sempre c'è stato detto così, ma guardate che spesso sono delle grandi fregature. Bisogna aprire gli occhi e vedere le cose come Dio ce le vuole mostrare. E Dio ce le ha mostrate nel suo figlio, Gesù Cristo, colui che porta sempre questo taglio, questo segno indelebile della sua passione. Per cui se questo agnello vince, non vincerà mai con la porta, con il dominio, con la conquista, ma sempre attraverso un dono incondizionato di se stesso. Questa è la porta, è un paradosso, una contraddizione, è la porta nella debolezza. Ecco per quale motivo la vulnerabilità dell'agnello viene poi completata con questa storia, questa immagine delle corna, la potenza e degli occhi, la piena conoscenza. Però è una potenza che si manifesta sempre nella carne, nella sua debolezza, cioè mai nell'imposizione della propria forza, nel dominio sull'altro, ma sempre e l'unica maniera attraverso il dono di se stesso. Quindi questo è quello che l'autore, parlando della figura dell'agnello, vedete, questa immagine guiderà tutta la lettura del libro, Per cui quando noi troveremo, ovviamente non faremo in modo di leggere le pagine più raccapriccianti dell'Apocalisse, ma uno che già conosce questa visione dell'agnello non ha nulla da temere, non è che si fa prendere la paura, perché quello che ci ha detto già all'inizio, vedete come è importante prima di tutto una lettura sistematica del libro dell'Apocalisse e poi tenendo ben chiaro quali sono le chiavi che lui stesso ci ha dato per non cadere nell'errore. Quindi anche quando dovrò leggere le pagine più raccapriccianti non mi faccio prendere lo sconforto, perché l'immagine conduttrice, quella che mi guida, quella di un agnello, poi insegno indelebile di un amore incondizionato per tutta l'umanità, non per un essere, per un popolo. Questo quadro riguarda le tribù, popoli, lingue e nazioni, così Giovanni elenca tutto il cosmo conosciuto. Allora, in questa maniera l'Apocalisse acquista una luce diversa. E anche quando noi leggeremo l'ira dell'agnello, voi provate a immaginare un agnello incavolato. Io faccio fatica, come si fa? Cioè, tu mi dici l'ira del leone, l'ira della pantera, posso capire, ma un agnello avete provato mai a rappresentare anche mentalmente un agnello incacchiato? Ma fa ridere, diventa una cosa comica. Questo già ci fa comprendere che anche il termine stesso ira che ritroviamo nell'Apocalisse non va preso letteralmente come una reazione umana di fronte a qualcosa che mi sta sui piedi. Non è questa l'ira divina, cioè non è proprio il rispondere con la mia aggressività a qualcosa che non mi garba, ma l'ira divina non è altro che dire, ovviamente usa questo termine l'autore, ma applicato all'agnello, vedete, è assurdo parlare di un agnello che si cavola, ma come, cioè, anche se state le cose, insomma, è difficile immaginare un agnello così. L'ira vuol dire noi non possiamo mai associare Dio con tutti quei meccanismi di morte che l'uomo stesso o i sistemi di morte sono capaci di generare. Cioè noi non possiamo dire che Dio è complice del male o che in qualunque maniera il male è legato o relazionato a lui. Quindi questa idea di dire Dio non vuole essere coinvolto in queste dinamiche di morte che noi stessi siamo capaci di produrre. Questa lira, vedete? Perché quello che l'uomo tende, sempre ha cercato di raggiungere, è far sì che il suo potere, la sua ambizione, la sua capacità di dominio sia benedetta dall'alto. Io questo lo faccio, io mi sto tagliando la testa, ma non perché io sono cattivo, perché Dio mi ha detto di tagliare la testa. Quindi l'ira dell'agnello, l'ira di Dio, dire, non accetta mai un discorso che non si può mai giustificare che il dolore, la sofferenza, il male che l'uomo riceve in qualunque modo possano essere benedetti dall'alto. O che Dio giustifichi, o che Dio accetti, o che lui ritenga che questa sia una cosa giusta. Quindi vedete, cambia molto anche l'ottica dell'Apocalisse quando noi sappiamo leggere anche queste immagini che spesso ci creano un po', insomma, l'ira d'agnello, arrivato il giorno della sua ira, non spera che succeda. Sono tutte maniere di dire, non possiamo coinvolgere il Signore in quelli che sono meccanismi di morte che spesso sono creati da noi o non sappiamo come sono stati creati. L'importante è sapere che Dio è fonte di un bene assoluto e che da lui viene quanto promuove questo bene e che lui si impegna, abbiamo pregato questa mattina alla fine dell'Apocalisse, bellissimo, Dio non è quello che fa versare le lacrime, ma quello che li asciuga. Noi dovremmo sempre avere questa immagine. Quindi le lacrime che io verso non sono per, non che lui vuole questo da me, non è questo divinizzare il dolore, come purtroppo tutta una tradizione anche cristiana ha fatto, creando veramente una cosa ancora più dolorosa di quella che era. Ma quello che Dio fa è quella di asciugare le lacrime, questo consolare, cioè impegnarsi perché il tuo dolore cessi, perché tu non pianga più. Questo è veramente il compito di Dio. Allora, vedete, l'agnello ci serve per comprendere anche questa immagine, possiamo dire, completamente nuova di Dio. Devo fare il intervallo adesso per voler dire qualche parola, comunque. Allora mi pare che bisogna staccare di là la cosa, no, perché fa freddino, perché mi ha la testa. aggiungiamo questo discorso dell'agnello, vedete come l'autore in maniera molto abile ha voluto strutturare la sua opera con due immagini che servono come chiavi di lettura. L'agnello poi viene ripreso spesso nell'Apocalisse facendo diverse azioni, e siccome si dice appunto in questa visione che lui quello che fa aprire i sigilli, cioè ci può svelare il mistero di Dio, proprio l'Apocalisse finisce con il raggiungimento, per esempio, con il compimento di questo disegno. L'Apocalisse non finisce con la catastrofe, inizia con una visione al positivo e finisce con una visione ancora più positiva, che è quella della Gerusalemme celeste, dove l'autore insiste a dire che in questa nuova città non è la Gerusalemme che conosciamo, ma è qualcosa di nuovo che Dio offre all'umanità come segno della sua piena comunione con ogni creatura. In questa nuova Gerusalemme, che è anche frutto della collaborazione dei credenti, questa nuova generazione, c'è un sacco di cose, ma quello che non si trova è traccia del santuario, no? Non c'è alcun tempio in questa nuova realtà. Quindi il compito dell'agnello è di portare tutta l'umanità verso questa piena comunione di Dio con l'uomo. E questo è il compito principale. Allora, questa comunione si raggiunge appunto guardando la figura di questo animaletto, l'agnello, con il taglio incredibile, ma con la potenza della forza divina nella sua persona. Allora, ci possiamo fermare qui per non cominciare la seconda parte, e fra un po' prima di mezz'ora ci vediamo.